il radiogiornale.
9 febbraio, nei primi sondaggi non passa l'iniziativa contro l'immigrazione di massa lanciata dall'UDC.
Volgograd, Russia, donna si fa esplodere in una stazione ferroviaria, almeno 13 i morti. Nella stessa città al confine con il Caucaso, in ottobre 7 le vittime di una tentatrice suicida.
Tensione fra Israele e Libano, Tel Aviv risponde al lancio di razzi, azioni dimostrative senza vittime.
La Romandia europeista va verso destra, uno sguardo ai cambiamenti politici nel 2013 nella retrospettiva di fine anno.
Slalom speciale femminile a Linz, dopo la prima manche in testa Michaela Schifrin. In campo maschile a Bormio è in corso la discesa libera maschile. Rossana Panzera e Marcello Fusetti in studio, ben ritrovati a questa edizione di metà giornata di domenica 29 dicembre. Edizione che apriamo con uno dei temi sui quali saremo chiamati tra poco ad esprimerci. No all'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Stando ad un sondaggio pubblicato oggi dalla Sonntagszeitung, il 53% degli intervistati è contrario alla proposta dell'UDC in votazione il prossimo 9 di febbraio. Un risultato destinato a scaldare la campagna. Quella dei favorevoli entrerà nel vivo solo a partire dalla prossima settimana. Non è dunque ancora detta l'ultima parola, commenta l'ex consigliere federale Christoph Blocher. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
È decisamente il tema dell'immigrazione e delle sue ripercussioni per l'economia e la società elvetica a dominare oggi le prime pagine dei giornali. La maggioranza è contro l'iniziativa dell'UDC, titola la Sonntagszeitung, che presenta i dati del sondaggio realizzato la scorsa settimana dall'istituto Isopublic, stando ai quali solo il 36% degli interpellati si schiera a favore della proposta dei democentristi di reintrodurre dei contingenti per controllare l'afflusso di stranieri e frontalieri. Quasi il 54% i contrari, convinti che la libera circolazione ha favorito l'economia e il benessere del paese. Gli avversari del controverso testo possono dunque già prepararsi a brindare la sera del 9 febbraio. Niente affatto, il risultato potrebbe ancora essere ribaltato, afferma il responsabile dell'indagine Mattias Kappeler. L'argomento è fortemente emozionale, tante le insidie per gli avversari, particolarmente innervositi, secondo la NZZ am Sonntag, dai dati pubblicati venerdì dall'Ufficio Federale della Migrazione, stando ai quali, dopo l'introduzione della libera circolazione, il saldo migratorio continua a crescere e quest'anno la popolazione straniera dovrebbe aumentare di oltre 80.000 unità. Confortato da queste cifre, Christoph Bloch dichiara alla Sonntagszeitung: vinceremo la battaglia, e ricorda che, stando ai sondaggi realizzati prima della votazione sullo spazio economico europeo, la maggioranza era favorevole. La nostra campagna, aggiunge Bloch, entrerà nel vivo solo la prossima settimana, una campagna per la quale l'UDC sarebbe pronta ad investire più di 4 milioni di franchi. Gli avversari, con gli ambienti economici, sempre stando alla testata zurighese, spenderebbero invece 5 milioni. Si preannuncia dunque un confronto molto duro nel rush finale e Bloch minaccia: se la nostra proposta verrà bocciata, sosterremo l'iniziativa di Ecopop contro la sovrappopolazione.
Sanguinoso attentato in Russia nella stazione centrale di Volgograd, almeno 13 morti, una cinquantina i feriti. Sentiamo Lucia Mottini.
Erano le 12.45 ora locale, le 9.45 in Svizzera, quando nella principale stazione ferroviaria della città si è verificato lo scoppio. I testimoni raccontano di corpi dilaniati tra vetri e lastre di metallo divelte e fuse, mentre la televisione russa mostra l'esterno, il fumo che si alza, le ambulanze tra piccoli mucchi di macerie. L'esplosione è avvenuta in prossimità del metal detector all'entrata principale. Per i servizi antiterrorismo russo non c'è dubbio, si è trattato dell'attacco suicida di una kamikaze, una donna, come già lo scorso 21 ottobre, quando sempre a Volgograd a esplodere era stato un bus facendo 7 morti. L'inchiesta aveva stabilito che l'attentatrice era una trentenne originaria del Daghestan, una delle repubbliche del Caucaso in preda a moti insurrezionali. Quello di oggi non ancora rivendicato è l'attentato suicida più sanguinoso degli ultimi 3 anni al di fuori della polveriera del Caucaso del Nord. Un cattivo presagio per i giochi olimpici di Sochi, che si aprono tra poco più di un mese sul Mar Nero, sull'altro versante della catena caucasica, a circa 690 chilometri. Una recrudescenza di violenza promessa lo scorso luglio dal comandante ribelle ceceno Doku Umarov in un video su internet, dove invitava i suoi sostenitori a usare il massimo della forza per impedire al presidente russo Vladimir Putin di organizzare i giochi olimpici invernali. Putin, che oggi chiede alle forze dell'ordine di adottare le necessarie misure di sicurezza.
ha provocato 4 feriti. L'esplosione è avvenuta stamattina nella città di Belbeis, nel delta del Nilo. Ad essere preso di mira uno stabile dei servizi segreti egiziani. Lo scoppio è avvenuto all'esterno dell'edificio.
L'opposizione ucraina è di nuovo in piazza in queste ore a Kiev.
Il pestaggio della giornalista Tetyana Chernovol ha di nuovo alimentato la protesta filoeuropeista. Nel pomeriggio dovrebbe tenersi anche un corteo automobilistico verso la residenza della presidente Viktor Yanukovych, a una 15 di chilometri da Kiev.
Tutto è pronto per il recupero delle armi chimiche siriane nel porto di Latakia. Mancano solo loro le armi chimiche.
I combattimenti e il maltempo hanno infatti ritardato il trasporto degli agenti chimici più pericolosi dai 12 punti di stoccaggio al porto di Latakia, che dista 300 km da Damasco. L'Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche invita il regime siriano a intensificare gli sforzi per evacuare le armi più pericolose. Una nave da trasporto norvegese le recupererà al porto siriano per permetterne la distruzione in acque internazionali. Secondo l'accordo, le armi chimiche siriane devono essere eliminate entro la prima metà del 2014.
Intanto, nel triste computo delle vittime stilato dall'Osservatorio siriano sui diritti umani, nelle ultime 2 settimane i bombardamenti su Aleppo hanno causato 517 morti. 151 erano bambini. Razzi dal Libano su Israele, obici di Israele verso il Libano. Botta e risposta senza vittime in un preoccupante crescendo di incidenti tra i due stati. Incidenti che avvengono in un giorno delicato per il Libano, dove si tengono i funerali dell'ex ministro delle finanze, figura dell'opposizione antisiriana e anti-Hezbollah, uccisa 2 giorni fa. La corrispondenza.
Resta alta la tensione lungo la linea blu che divide Libano e Israele dopo il lancio avvenuto questa mattina di razzi Katyusha dal territorio meridionale del paese De Cedri in direzione della città israeliana di Kiryat Shmona in Alta Galilea. Non ci sono stati feriti o danni, ma la reazione dell'artiglieria dello Stato ebraico è stata immediata e pesante. Almeno 20 colpi sono stati sparati verso la zona da dove sono partiti i Katyusha. Anche in questo caso non si segnalano vittime o danni. Immediata è stata anche la reazione del premier Netanyahu, che aprendo la seduta settimanale del Consiglio dei Ministri ha addossato la responsabilità dell'accaduto al governo libanese, che a suo dire consente al movimento Hezbollah di dislocare armi pesanti e missili nel sud del paese con l'aiuto dell'Iran. Da parte sua il ministro della difesa Moshe Yalon ha avvertito che non saranno tollerati altri attacchi dal Libano. Israele ha anche consegnato una protesta formale all'UNIFIL, il contingente dell'ONU che presidia il confine. Non è il primo incidente serio questo mese. Il 12 dicembre alcuni spari erano stati esplosi verso una pattuglia israeliana. 4 giorni dopo un soldato libanese ha ucciso un militare dello Stato ebraico. Il lancio di razzi è peraltro avvenuto in un momento delicato per la stabilità interna del Libano, dove oggi, nella capitale Beirut, si svolgono i funerali dell'ex ministro Mohammed Shatta, un esponente di punta del fronte politico antisiriano, ucciso venerdì da un'autobomba. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Torniamo alla cronaca interna. L'iniziativa per un salario minimo è da invalidare. Lo chiede Hans-Urlich Biegler, direttore dell'Unione Sindacale delle Arti e dei Mestieri.
Il testo è in contrasto con il principio dell'unità di materia e sarebbe quindi incostituzionale, afferma Biegler in un'intervista rilasciata alla Sonntagszeitung. Se l'iniziativa venisse accolta, saremmo gli unici al mondo ad avere un salario minimo di 22 franchi all'ora, osserva Biegler. Molte piccole e medie imprese sarebbero destinate al fallimento.
Un denso fumo si è sprigionato questa mattina da una fabbrica di orologi di Grenchen, una filiale del gruppo Swatch. Sul posto sono ancora all'opera i pompieri e la polizia cantonale solettese consiglia alla popolazione di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre. Non sono per ora note le cause dell'incidente né il tipo di fumi sprigionatisi.
Un vasto incendio ha invece completamente distrutto un locale dell'amministrazione a Renon nel canton Vaud. Le fiamme sono state segnalate dalla popolazione questa mattina e i pompieri non sono ancora riusciti a domarle completamente.
Eccoci nello spazio che dedichiamo in ogni edizione del radiogiornale fino alla fine dell'anno alle retrospettive, ai fatti salienti di questo 2013 che inizia a mostrarci le spalle. È il momento di ripercorrere gli avvenimenti politici accorsi in Romandia, una terra etichettata come europeista e progressista, dove qualcosa sta cambiando, dove le destre non stanno a guardare. Camilla Mainardi e Cristian Gilardoni.
Per quanto tutti romandi, ogni cantone ha la sua storia, i suoi nomi, le sue facce e per noi le sue voci.
Les évolutions se font un peu.
Questa è quella di Oscar Freisinger, vallesano, esponente di spicco dell'UDC, consigliere nazionale, carismatico, che ci racconta come le evoluzioni si fanno con gli uomini o malgrado gli uomini. È stata spezzata la maggioranza assoluta del PPD al Gran Consiglio. Col tempo succederà anche al governo, senza velleitarismi. E un Freisinger inusuale, ministeriale, cita Gandhi. Perché massacrare gli inglesi? Limitiamoci ad accompagnarli educatamente alla porta. I tempi evolvono.
Come dice Gandhi, perché aller massacrer les anglais, on les raccompagne vers la sortie come de vieux amis. Voyez, les temps évoluent.
Lui o lo si ama o lo si detesta. Lo amano in 57.000, un risultato eccezionale, la vittoria di uno stile che si rivolge direttamente alla gente. Il PPD, storicamente egemone da quelle parti, mantiene la maggioranza assoluta in governo ma la perde in Parlamento. Il PLR, che ha fatto di tutto per salvare il suo seggio in governo, si rassegna.
Neuchâtel ad aprile si ritrova in un bel paradosso. La destra si riprende la maggioranza in Parlamento, mentre il Consiglio di Stato si sposta a sinistra. Il cantone esce da una stagione movimentata con un governo conflittuale e litigioso. L'immagine del cantone è tutta da ricostruire. Un colpo di spugna, volti nuovi in governo, castigati liberali radicali, qui sono loro il partito storico, e premiata l'UDC con Ivan Perrin, sulla cui salute psicofisica sono state fatte, con discutibile opportunità, tante speculazioni. Per tanto tempo l'UDC era dalla parte del torto, ha perso tanti referendum e invece oggi, si rallegra il neoeletto, la popolazione si rende conto che sull'Europa, immigrazione e sicurezza non aveva tutti i torti e dal ruolo marginale ha conquistato il centro del dibattito politico e pure questo è un successo.
A Friburgo si deve sostituire la ministra democristiana Chassot, ma per il PPD non è una passeggiata, piuttosto una scalata su per un sentiero tortuoso, dove per respingere l'assalto dei socialisti deve allearsi con i tradizionali competitor, in particolare l'UDC. E ce la fa Jean-Pierre Siegen, ma per una manciata di voti. C'est le jeune boy style. Adieu,
E a Ginevra esplode il controverso Mouvement des Citoyens, la voce di quelli inquieti e arrabbiati per i frontalieri e gli immigrati, per gli oppositori populisti e xenofobi. A novembre li giudica il popolo ginevrino che si esprime in una scelta storica, mandare in governo uno di loro, Mauro Poggia. L'MCG è sempre stato il partito dei cittadini e il suo ruolo è mantenere uno sguardo critico sulla politica ginevrina. Il neoeletto assicura, l'MCG non sarà l'alibi del potere e si augura che il movimento non farà concessioni e continuerà a fustigare la politica del governo e anche la sua, qualora non difendesse gli interessi dei cittadini.
In Parlamento avanzano insieme all'UDC, mentre perdono pezzi, Verdi e Liberali. Tengono socialisti e PPD. Il Mouvement va ripetendo che questo è solo l'inizio. E per tutti è proprio come la Lega dei Ticinesi.
Una delusione per Antonio Ogers dei Verdi, che hanno perso per strada un seggio, quello andato a Poggia. Molte facce nuove, si ricomincia. Da questi risultati non ne esce paralizzato, assicura, quanto piuttosto motivato. La campagna è finita e comincia l'avventura del nuovo Consiglio di Stato.
La Romandia così filoeuropeista, quella degli Euroturbo, rafforza i partiti nazionalisti. Così progressista, scivola a destra. Il partito di Blocher, così svizzero-tedesco, entra in governo in Vallese a Neuchâtel. L'UDC si aggiudica il primo posto dei detentori di mandati nei parlamenti cantonali. Il PLR lascia sul campo qualche penna e qualche seggio. Il PPD si difende in Vallese e a Friburgo con grande fatica. A Ginevra, con una insperata disinvoltura, afferrando al volo il seggio sfuggito ai liberali.
La sinistra alterna risultati di segno diverso. Perde qualcosa in Vallese, guadagna Neuchâtel, ma si fa male a Ginevra, coi Verdi che cedono un seggio al Mouvement. Si accendono alcune lampadine sulle prossime, seppur ancora lontane, elezioni federali e sulle votazioni che ci attendono l'anno prossimo, l'immigrazione ed estensione della libera circolazione.
Una Romandia che cambia segno e forse sogno, rassicurante o allarmante, a seconda di chi guarda. C'est clair ou bien?
Una retrospettiva politica romanda curata da Camilla Mainardi e Christian Gilardoni. Restate con noi, una ricca pagina sportiva.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica radiogiornale@rsi.ch.
Rete 1 Sport.
Buongiorno e buona domenica da Omar Meschal. Sulla spettacolare Stelvio di Bormio è in corso la discesa libera maschile. Subito un aggiornamento con Didier Defago, svizzera, davanti a tutti. In particolare 5 centesimi sullo statunitense Genong, 53 sul francese Poisson. Respinto il primo assalto di Bode Miller. In arrivo ci sono però tutti i grandi calibri, fra i quali fra un concorrente scenderà l'altro rosso croce Patrick Kung. Michaela Schifrin, 18 anni, Stati Uniti, ha invece fatto segnare il miglior tempo nella prima manche dello slalom speciale di Lienz, Austria. 22 centesimi davanti alla svedese Pietile Holmner, 25 sull'austriaca Zettel. Wendy Holdener, buona ottava, 83 centesimi, è la prima bandierina svizzera in classifica. Seconda prova al via alle 13.30, nella quale scenderanno fra le prime anche Michelle Giesin, 23esima, e Denise Feyerabend, 25esima. Hockey Coppa Spengler, Davos e Ginevra attendono in semifinale le avversarie che scaturiranno dai quarti di finale in cartellone oggi. Alle 15 il vincente del derby dell'Est, CSK Mosca, Vitkovice, giocherà domani al penultimo atto contro il Davos. Il derby nordamericano Team Canada Rochester Americans definirà invece la semifinalista opposta sempre domani alla Ginevra. Ivan Zipilli, il nostro inviato, ha intanto incontrato un grande protagonista di questa edizione 2013.
Tolto il suo general manager Sergei Fyodorov, è senza dubbio il giocatore di maggiore blasone presente alla Spengler. Aleksandr Radulov è senza dubbio l'attaccante di maggiore qualità, una vera stella internazionale che illuminò i mondiali svizzeri del 2009, gol vincente in finale 2-1 sul Canada e che offre raramente giocate banali. Dopo le giovanili in Canada, in NHL si impose subito a Nashville, ma preferì tornare in patria nella KHL, ormai vera concorrente della NHL, soprattutto per i russi, prima al Salavat Ufa con un titolo, ora alla CSK Mosca. L'obiettivo del capitano è riportare la corazzata moscovita in vetta all'hockey russo, da cui manca da 24 anni. Sì, negli anni 90 era tutto un po' diverso per la nostra squadra e in generale nel paese. Oggi abbiamo la fortuna di avere uno sponsor forte e un buon management alle spalle. Si vuole riportare il CSK Mosca ai vertici, lavorando però in modo ragionato. È giusto che sia così e la speranza è di ridare ai nostri tifosi quei successi che ora possono solo ricordare. All the fans, you know, because it's a lot of memory back in the old days. Domanda scontata, l'anno 2014 per i russi coincide però anche e soprattutto con il torneo olimpico casalingo.
It's still 2 months to Olympic. I know we all have to prepare and, you know, we all have to stay healthy. That's the main thing, you know, because
ci sono ancora 2 mesi di tempo prima delle Olimpiadi. Ci dobbiamo preparare e restare soprattutto sani, visto che nel nostro sport gli infortuni sono all'ordine del giorno. Questo in generale, ma per me è presto per guardare a Sochi. Ci restano 7 partite di campionato, dobbiamo piazzarci per i playoff. Dopo penseremo alla nazionale.
Prepare for playoffs and then it's going to be national team again.
Il paese però vi aspetta già.
Well, yeah, I mean everybody's waiting. I think in Switzerland everybody's waiting too. I mean, national team won the silver medal last year. It was big and they really deserve it.
Sì, ma certo, tutti aspettano le Olimpiadi, ma anche voi svizzeri difendete una medaglia d'argento conquistata con grande merito agli ultimi mondiali. Non ci sono più squadre abbordabili a livello internazionale, il torneo olimpico sarà molto difficile. In questo modo però l'hockey è più bello e piace di più anche agli appassionati.
For sport and for everybody.
E questa era la voce di Alexander Radulov. Torniamo sulla terribile Stelvio di Bormio, perché nel frattempo, ritorniamo sulla Coppa del Mondo di Sci, nel frattempo, come stavo dicendo, Patrick Kjung ha terminato la sua prova al terzo posto a soli 9 centesimi da De Fago e dunque un aggiornamento parziale della classifica. De Fago, Svizzera, in testa con 5 centesimi sullo statunitense Genong, 9 centesimi di vantaggio sull'altro rossocrociato Patrick Kjung. Alexander Radulov parlava di giochi olimpici ed a proposito appunto di manifestazione a 5 cerchi passiamo al salto con gli sci. 1, 2, 3, 4 le medaglie d'oro raccolte alla manifestazione da Simon Amman e un altro grande appuntamento stagionale per il 32enne sangalese scatta intanto nel pomeriggio. 16:30 Oberstdorf, Germania, decolla infatti la prestigiosa tournée dei quattro trampolini. Su posto per noi Antonio D'Autiglia.
La 62esima edizione della tournée dei quattro trampolini è lanciata, ma non come tutti si aspettavano. E già perché nelle qualifiche di Oberstdorf il miglior risultato non è stato quello del polacco Kamil Stoch e nemmeno quello dell'austriaco Gregor Gilienzauer, grandi favoriti della vigilia. Ma è stato quello di un outsider di lusso, il norvegese Anders Bardal, il quale con 153,9 punti si porta a casa l'assegno da 2000 franchi riservato da quest'anno per l'appunto al vincitore delle qualifiche. Spero di entrare a far parte dei favoriti, ma alla fine sono contento che Kamil Stoch e Gregor Gilienzauer siano quelli con più pressione. Per me va bene. Ma queste sono state le qualifiche degli outsider per eccellenza, o meglio, passatemi la considerazione, per esperienza, con tre ultra trentenni, uno addirittura ultra quarantenne, cioè il giapponese Noriaki Kasai, a mettere in fila tutti. E sul fittizio gradino più basso del podio troviamo proprio il nostro Simon Amman, tornato sorridente, sereno e quindi competitivo dopo il deludente weekend di Engelberg. Bisogna sempre provarci, questo è il fatto. Nel primo salto di giornata ero molto rilassato e nel secondo avevo molto vento da dietro. Comunque mi sono divertito, il trampolino era molto veloce, meglio così, ho ricevuto energia gratis, ma comunque Bardal si è dimostrato molto forte e anche gli altri sono vicini. In gara dovremo lasciarci sorprendere, ci sono tanti fattori che possono entrare in gioco. Sul mio salto devo dire che non è stato eccezionale, ma il risultato è buono. Per Simon, nella prima manche, è previsto un accoppiamento facile, quello con il finlandese Maette. E già, perché la tournée è affascinante anche per le sue sfide testa a testa, sfide che portarono nel 2008 il campione sangallese a vincere qui ad Oberstdorf, e quindi anche noi lasciamoci sorprendere.
E speriamo davvero di ritrovare Simon Amman ad altissimi livelli, anche e soprattutto in ottica Olimpiade di Sochi. Il futuro della nazionale italiana di ciclismo sarà invece affidato a Davide Cassani. Paolo Bettini lascia infatti il ruolo di commissario tecnico e sarà in pole position quale team manager della nuova squadra del ferrarista Fernando Alonso, che entrerà nel mondo della due ruote a partire dal 2015. Rete 1 Sport si chiude qui, sport.rsi.ch, per seguire online la Coppa del Mondo di Sci con la seconda manche dello speciale femminile alle 13:30, ma anche i quarti di finale della Coppa Spengler di hockey live dalle 15 anche in TV sulla 2. La radio Rete 1 vi offre come di consueto alle 13 un'edizione tutta speciale di Sport Magazine dedicata a 5 personaggi, 5 contributi che a nostro avviso hanno segnato questo 2013. Restate all'ascolto.
La società elettrica Sopra Cenerina comunica che si riscontrano ancora dei problemi alle linee primarie nelle zone di montagna del Piora, della Val Pontirone, dei monti di Campoblegno e da Camperio a Piansegno.